Etur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Ucraina, Biden rassicura, nessuna arma cinese in Russia, si teme per la sorte di 10.000 civili a Bakhmut. Dalla conferenza sull'acqua all'allarme, urgenti maggiori interventi nella crisi idrica. Oggi a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il rosario per il Papa. Sono le 8:36 secondi, buongiorno da Amedeo Lomonaco, guerra in Ucraina, le diplomazie internazionali pronte a visitare Pechino dopo la visita di Xi Jinping a Mosca. Intanto sul terreno è critica la situazione di 10.000 civili a Bakhmut. Michele Raviar.
La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia, nonostante i timori espressi dai paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in visita in Canada. Biden ha ribadito l'unità della NATO, mentre Svezia, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di voler creare forze aeree unificate in funzione antirussa. A Pechino, intanto, è attesa nei prossimi giorni la visita del premier spagnolo Sanchez e successivamente del presidente francese Macron, che sarà accompagnato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Si discuterà del piano di pace proposto dal Xi Jinping a Putin. Intanto in Ucraina la Croce Rossa lancia l'allarme su 10.000 civili, soprattutto anziani e disabili, che stanno lottando per sopravvivere nella cittadina assediata di Bakhmut. 7 invece i civili uccisi dai missili russi nel nord e nell'est del paese. L'obiettivo di Mosca, ha affermato Putin, è creare una zona demilitarizzata intorno alle aree annesse.
E parliamo ora della conferenza sull'acqua delle Nazioni Unite, giunta al termine con diversi accordi ed impegni presi sia dai singoli stati sia dalla comunità europea per fronteggiare la crisi idrica globale. Da New York, Edoardo Giribaldi.
Più di 10.000 partecipanti si sono radunati nei quartieri generali delle Nazioni Unite a New York per fare fronte alla crisi idrica e climatica mondiale. Gli accordi maturati nel corso di questa conferenza, ha sottolineato nel corso della cerimonia di chiusura il segretario generale ONU Antonio Guterres, spingeranno l'umanità verso un futuro sicuro dal punto di vista idrico. Il comunicato stampa conclusivo parla di più di 700 trattati ed intese concluse, tra le più rilevanti l'impegno degli Stati Uniti ad investire fino a 49 miliardi di dollari in infrastrutture e servizi idrici e quello dell'Unione Europea a supportare entro il 2030 l'accesso a fonti d'acqua e strutture igienico-sanitarie migliorate per 70 milioni di persone. Il comunicato sottolinea anche come i risultati della conferenza riceveranno un seguito concreto nel corso dei prossimi vertici chiave.
Dunque una questione cruciale: in Africa orientale una persona su cinque, circa 33 milioni di persone, sta già rimanendo letteralmente senza acqua pulita. Se stando alle previsioni l'assenza di piogge si protrarrà fino a maggio per il sesto anno di fila, si tratterà della più grave e lunga siccità degli ultimi 40 anni. Alessandro Guarasci.
Nelle zone più colpite dalla siccità, nel sud dell'Etiopia, nel nord del Kenya e della Somalia, il prezzo dell'acqua è schizzato alle stelle, con un aumento del 400%. Lo afferma un rapporto di Oxfam. I primi a farne le spese sono ben 23 milioni di persone che già soffrivano di malnutrizione acuta e che adesso non hanno nemmeno la possibilità di acquistare l'acqua pulita necessaria per sopravvivere. Una soluzione per queste zone potrebbe essere la desalinizzazione dell'acqua del mare, ma è un'attività molto costosa. In Israele, terra da sempre arida, riutilizzano l'acqua degli scarichi depurata, ci dice l'esperto del CNR Vito Felice Uricchio.
Possiamo tranquillamente cercare di, diciamo, raggiungere il 90%, 95%, magari anche il 100%, come in Israele si fa già. Quindi loro li riutilizzano completamente, loro producono anche angurie, no, che sono addirittura esportate, quindi pratiche culturali molto esigenti.
Ancora un naufragio nel Mar Mediterraneo, almeno 34 profughi risultano dispersi dopo che la barca su cui viaggiavano è affondata al largo della Tunisia. La questione dei migranti intanto è stata al centro del vertice dei ministri dell'interno di Germania, Italia, Francia, Belgio, Spagna e Svezia. Il governo italiano in particolare ha chiesto di sostenere l'impegno per una linea comune sull'aggiornamento del patto europeo per l'asilo e le migrazioni entro la primavera del 2024. Preoccupazione negli ambienti finanziari globali per le difficoltà che hanno colpito la Deutsche Bank e che ieri ha trascinato al ribasso le borse europee. La BCE ridimensiona la crisi e si dice pronta ad intervenire se necessario. Giancarlo Lavella.
Dopo Silicon Valley Bank e Credit Suisse, ora il potente istituto di credito tedesco con altre banche più piccole. Tutte stanno facendo i conti con la sfiducia degli investitori. Il fenomeno, più che americano o europeo, rischia di diventare globale e di causare debolezza cronica nei mercati internazionali. Il comparto bancario sembra aver bisogno ora di interventi robusti per garantire investimenti e risparmi. Il presidente americano Biden ha promosso l'azione del suo governo e della Fed, la banca centrale americana, per come è stata affrontata l'ultima crisi. In Europa si esorta a non drammatizzare, ma comunque ci si prepara ad affrontare futuri aggravamenti della situazione. Forti le esortazioni a ratificare il MES, il meccanismo europeo di stabilità, un sistema, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Donohoe, che consentirà di operare in caso di nuove crisi a livello continentale senza chiedere sacrifici ai contribuenti nazionali.
Andiamo nello Yemen. Anni brutali di conflitto hanno devastato la vita di milioni di persone, almeno 11 milioni di bambini in particolare necessitano di assistenza umanitaria, è quanto denuncia l'UNICEF, avvertendo che serve un'azione urgente. La crisi umanitaria in Yemen deriva da una convergenza devastante di diversi fattori, un conflitto che si trascina da 8 anni, un'economia al collasso e un sistema di sostegno sociale paralizzato. L'educazione delle future generazioni, il rispetto della diversità nella consapevolezza che le differenze possono sembrare talvolta una minaccia, il comune obiettivo della cura della casa comune. Sono questi alcuni dei passaggi del messaggio del Dicastero per il dialogo interreligioso in occasione del mese di Ramadan. Un incontro commovente, quello di ieri in Vaticano, tra Papa Francesco e i familiari dei minatori che hanno perso la vita in 2 incidenti avvenuti in Polonia nell'aprile scorso. Nel dolore le parole non servono, ha affermato il Papa, vi sono vicino con il cuore. Adriana Masotti.
Parla abbraccio Francesco alle famiglie dei minatori periti negli incidenti avvenuti il 20-23 aprile scorso in 2 miniere di carbone in Polonia. Alle circa 80 persone presenti, il Papa esprime la partecipazione al loro dolore con poche essenziali parole.
Davanti a voi non so cosa dire. Il silenzio è compassionevole. Perdere il marito, il papà in un incidente come questo è brutto. E anche che alcuni ancora sono sepolti lì. Io non vorrei dire parole, soltanto dirvi che vi sono vicino, tanto vicino, e con la vicinanza del cuore. E prego con voi.
In situazioni come queste, prosegue il Papa, può sembrare che Dio non ascolti la nostra preghiera, e afferma.
C'è il silenzio dei morti e il silenzio di Dio. E questo silenzio dalle volte ci arrabbia. Non avete paura, quella rabbia è una preghiera. È uno dei perché. E la risposta è: nell'oscuro il Signore c'è vicino, non sappiamo come, ma c'è vicino.
In chiusura, appuntamento questo pomeriggio a Roma con il Rosario per il Papa alla Basilica di Santa Maria Maggiore alle ore 17:15, l'incontro dei gruppi di preghiera e mariani della città in occasione dei primi 10 anni di ministero petrino di Francesco. Padre Alfonso Maria Bruno, religioso dei Francescani dell'Immacolata, spiega ai nostri microfoni il senso di questa iniziativa.
All'indomani della sua elezione, Papa Francesco ha voluto rendere visita alla Madonna attraverso il suo atto di devozione che ormai si ripete soprattutto all'occasione dei suoi viaggi apostolici presso la cappella Salus Populi Romani della Basilica Pontificia di Santa Maria Maggiore. E poiché già quando si affacciò al balcone nell'immediato dopo elezione chiese al popolo di Dio di pregare per lui, sembrava giusto dopo 10 anni dal suo ministero petrino restituirgli questo dono nel dono che il Signore ha fatto alla Chiesa attraverso questo attore molto importante, ricco di autorevolezza morale oltre che spirituale in quella che è la dinamica del mondo con tutte le sue problematicità.
È tutto per questa edizione, da Bruno Orti in regia e da Medolo Monaco in studio. Grazie per l'attenzione, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.